Buonasera, l'avete riconosciuta, questa è la sigla di Mitonauti e siamo tornati in diretta con un ospite speciale che è assolutamente il nostro Alessio Vignali. Applausi. No.
Esagerato.
Scherzo Ale, spiega te, ti lascio la parola.
Io non sono assolutamente l'ospite speciale, ma sono veramente contentissimo di far parte di questa serata. Qui accanto a me ho un professore. Direi così, un professore. Questa sera abbiamo
un altro prof,
troppi prof in uno spazio così ristretto fanno male. Però ecco, abbiamo cominciato con questa sigla che ci ricorda di Mitonauti e stasera comunque siamo un po' in quel solco lì, si parte dai primordi, diciamo, da domande anche che hanno sempre fatto parte dell'umanità e arriviamo un po' ad affrontare argomenti
sì, ma
pazzeschi.
anche meno. Non rubiamo spazio all'ospite, forse.
Allora, chiaramente in regia sempre con voi il vostro bellissimo, suadente, bellissimo Marco Politano.
Ciao.
Qui accanto stasera abbiamo il nostro Davide Bacco, applauso.
Buonasera.
Ma non solo, perché abbiamo anche un nutrito pubblico in studio quest'oggi.
Straordinario. Mai avuta una curva, una torsida a questi livelli.
Ma li vogliamo nominare uno per uno?
Ma ora no, direi più là nel tempo, perché magari avremo anche modo di sentire le loro voci, di sentire insomma le loro domande straordinarie e puntuali che verranno fatte. Ciao Davide, buonasera. Come
buonasera.
Stai?
Buonasera. Bene,
benissimo.
Sono molto molto felice. Innanzitutto grazie, perché in realtà è una cosa che non ho mai detto, ma non sono mai stato in radio, quindi la prima volta in radio, la prima volta davanti ad un microfono serio, per intenderci, e quindi grazie per avermi invitato e soprattutto anche grazie a Orme Radio.
Grazie a te Davide. Senti Davide, chi sei, cosa fai nella vita e di cosa ci parlerai stasera? Dai.
Un fiorino.
Ma vai.
Allora, a me piace definirmi un ricercatore, nel senso che sono una persona che ama il mondo della ricerca e tutto ciò che è legato al mondo della ricerca. E nella vita sono anche qualcos'altro, sono professore associato all'Università di Firenze, al Dipartimento di Fisica e Astronomia, e sono anche fra i soci fondatori di un'azienda che si chiama QTI, Quantum Telecommunication Italy, che si occupa di tecnologia quantistica e di comunicazioni quantistiche.
Aia, quindi già abbiamo capito dove andiamo a parare, sulla quantistica. E qui ovviamente anch'io, come esperto di quantistica, noto esperto di quantistica, stasera condurrò appunto queste domande a Bacco. Forse sono la persona più distante dalla fisica quantistica.
Ma è proprio per questo che sei stato scelto per intervenire, cosicché... Ecco. Con l'arte della maieutica che contraddistingue il dottor Bacco, anche tu potrai capirci qualcosa.
Esatto, questo è l'obiettivo di stasera. Bene Davide, ora ci introduci la filosofia quantistica, cioè la meccanica quantistica più che filosofia. La meccanica quantistica. Cioè, puoi introdurre veramente le origini, quali sono?
Allora, in realtà... La filosofia, se vuoi, potrebbe anche centrare o c'entra fino a un certo punto, ma la lasciamo alla fine per mettere un po' di suspense. E tutto parte dalla curiosità degli uomini, nel senso, me lo insegni anche tu, che alla fine, come dire, sei studioso dei greci e nel senso è una delle vostre tematiche che affrontate spesso. Tutto parte quindi dalla curiosità nel capire come funziona il mondo, come funziona la natura, e andare a in qualche maniera a spiegare quello che ci circonda. Fino al XIX secolo, comunque fino al 1800, la fisica cosiddetta fisica classica, che significa la fisica di Newton, quella che conosciamo molto bene, quella che studiamo a scuola ovunque e sempre, è stata in grado di spiegare tutti i fenomeni che ci circondavano. Cioè qualsiasi cosa che ci circondava, qualsiasi avvenimento che accadeva giornalmente nella vita di una persona, nella vita lavorativa o privata, era spiegabile guardando le leggi della fisica classica. Ad un certo punto però cos'è successo? Che pian piano la gente si è chiesta cosa succede se vado ad esplorare il molto molto piccolo, cosa c'è dietro, diciamo, alle molecole, cosa c'è dietro ad un materiale, cosa c'è nel cosmo, cioè cosa succede a livello particellare nell'interazione. Questo è, diciamo, il là che ha portato alla nascita di tantissime, diciamo, ricerche legate al mondo della fisica quantistica.
Diciamo, potremmo dire che meccanica e filosofia, in questo senso, possano avere una origine comune, detto, no? Perché mi viene a mente, per esempio, non so, già la filosofia di Democrito, comunque l'eziologia, che è una branca della filosofia che studia gli aitia, cioè le origini delle cose, cioè com'è che siamo arrivati a questo, o comunque cosa c'è prima di questa cosa, cioè si va alla ricerca del micro, e quindi, diciamo, c'è una radice comune in tutto questo. Ora, io col mio cervello, diciamo, illuminista, determinista, che ha bisogno, no, di dire se è bianco o è nero, se è zuppa o pan bagnato, come si dice da queste parti, ecco, io non concepisco davvero cosa sia, cioè non arrivo bene a concepire cosa sia la fisica quantistica. E quindi cerchiamo di andare un po' nello specifico di queste differenze che ci sono fra quella la fisica di Newton, appunto, e la fisica quantistica.
Allora, faccio di nuovo un passo indietro per andare avanti, e il concetto è un po' il seguente: le leggi che fino al 1900, diciamo inizio 900, funzionavano per spiegare i fenomeni della fisica classica, applicate al molto molto piccolo, applicate agli atomi, applicate agli elettroni e ai fotoni, quindi le più piccole particelle della luce, non funzionavano. Cioè le leggi della fisica, della matematica, non funzionavano. C'era bisogno di descrivere sia matematicamente ma anche fisicamente una fisica nuova. Hai detto bene il concetto del quindi che cosa devo aspettarmi. Secondo me la cosa migliore è andare a interagire, come dire, dal punto di vista anche, come dire, quantistico, noi dal punto di vista, diciamo, più pratico. Facciamo un paio di esempi concreti, ok? Nel mondo reale noi siamo abituati ad avere, come hai detto tu, che una cosa è o bianca o nera. E quindi abbiamo le varie opzioni. La moneta è o testa o croce. Nel mondo quantistico dobbiamo iniziare a pensare in un modo totalmente diverso. Quindi la moneta può non essere né bianca né nera, ma può essere, diciamo, una mezza via o una metà. Quindi si introduce un concetto che è quello della probabilità. Quindi le cose non accadono in maniera, diciamo, deterministica, ma hanno una certa probabilità di accadere. Un esempio, secondo me, concreto è quello legato a... immaginiamo di avere una montagna e di avere, diciamo, una pallina o, diciamo, anche un pallone, e questo pallone viene, diciamo, lanciato da un ragazzo. E immaginiamoci che quindi la palla scorre sulla superficie della Terra e, se avrà una certa energia, supererà la montagna o non la supererà. Quindi, ok, ho una palla per terra, la lancio, do un calcio alla palla, ho una montagnola da superare con la palla, se do abbastanza forza al mio calcio, questo passa la montagnola, ok? Fin qua, diciamo, che
fin qua
è la nostra vita di tutti i giorni.
Ci sguazzo.
Ci sguazzi. Nel mondo quantistico non funziona così. Funziona che anche se la pallina ha un'energia bassa, questa ha una certa probabilità di attraversare lo stesso la montagna. Quindi si introduce quindi il concetto di probabilità, che nel mondo della fisica classica questo non funziona. Mi spiego meglio, portiamoci in un'applicazione pratica che ci riguarda giorno dopo giorno.
Sì,
ecco.
Perché Davide, alla fine probabilità, diciamo, esiste, cioè è una branca, diciamo, della matematica, ora non vorrei sbagliarmi, però la probabilità, c'è, cioè il calcolo della probabilità, questo si fa spesso anche a scuola, quindi c'è, come concetto lo concepiamo, però penso che sia un'altra roba, un'altra... diciamo punto di vista sulla probabilità. Magari ora andiamo più a fondo su questo aspetto.
Andiamo più a fondo facendo un esempio molto concreto. Nella nostra tasca abbiamo tutti noi uno smartphone. All'interno dello smartphone ci sono dei chip elettronici, ok? Parecchi anni fa, 50, 70 anni fa, mentre andavano a studiare questi chip elettronici che all'interno sono fatti, diciamo, da immaginate dei circuiti in silicio, Nel momento in cui cercavano di fabbricarli, quello che è successo, andare a studiare, è successo che hanno visto quello che si chiama un effetto tunnel, cioè una particella che doveva essere confinata e fare il suo percorso all'interno di questo chip, con una certa probabilità randomica, saltava nell'altra parte. Quindi immaginatevi di stare in una corsia dell'autostrada e voi state andando nella vostra direzione, ma magicamente ad un certo punto quello che succede è che il mondo della fisica quantistica permette di saltare nell'altra corsia dell'autostrada, con una certa probabilità.
Sì, ma salta nell'altra corsia, quindi cessando di essere nella corsia precedente, o nel contempo è su due corsie?
No, in quel caso saltiamo nell'altra corsia e quindi ho fatto un passaggio di stato e mi ritrovo dall'altra parte.
Ho capito.
Quindi questo è possibile nel mondo quantistico.
E questo già ci introduce un po', appunto, già mi aiuta a capire personalmente, o magari anche chi ci ascolta da casa, a capire che appunto siamo fuori dagli schemi. Eccoci, vedi. Poi vedi, io lavoro e faccio dirette e podcast con uno che praticamente mi denigra su 500 ore fatte insieme in radio, praticamente 490 sono insulti, vero o no, regista?
No, perché ti vedevo un pochino perso, quindi no. Stavo pensando se forse avevi fatto un salto quantistico.
Quantico. Ma ero perso perché guardavo con fascinazione il nostro professore. Forse lo sai cosa, visto che ero un po' perso e lo stavo guardando con fascinazione, visto che abbiamo introdotto intanto la fisica quantistica, ci sentiamo un pezzo che si chiama Entanglement, ci sentiamo un pezzo, ci rifocilliamo un attimo, io mi riprendo e poi continuiamo la nostra conversazione straordinaria. Here we are, blood pressure rising fast, air electric, conduct this orchestra, a micro utopia born as the overture plays this prelude to lifelong love, and our body entanglement takes you Beh, questo era Imogen Heap, un pezzo appunto degli Imogen Heap Entanglement, e ci permette quatti quatti di avvicinarci a quelli che sono i fondamenti della meccanica quantistica. Io domanda a bruciapelo, Davide, insomma, ma quali sono le basi proprio della meccanica quantistica? Le basi, vogliamo sapere.
In realtà, nel senso, possiamo lavorare, o per meglio per questa sera, per esplorare questa nuova fisica, possiamo soffermarci su due principi molto importanti, anzi importantissimi, ma anche sufficienti per spiegare di quello che abbiamo bisogno per la nostra serata. Il primo si chiama superposizione, o superposition in inglese, ed è un fenomeno che di nuovo ci scombussola un po', cioè ci scombina, perché è qualcosa di non definito nella fisica classica, ma che esiste solamente nella fisica quantistica. So che tu mi vuoi portare all'esempio, dai, vado direttamente, vado lì. Allora, immaginati una stanza di casa con una porta che si entra e si esce. Nel nostro mondo, tutti i giorni, quello che avviene è che uno entra, accende la luce, c'è la luce accesa, spegne la luce ed esce.
Sì,
chiaro? Ok? E fin qua, nel senso, questo ci accade. Nel mondo quantistico non funziona così. Funziona che io sono fuori dalla stanza, ma dato che non sono proprio dentro la stanza e non riesco ad osservare quello che c'è dentro la stanza, la luce all'interno della stanza è sia accesa che spenta. Cioè, introduciamo qualcosa che non è possibile anche dal nostro cervello, è qualcosa che fa fatica a comprendere. Ma la fisica, proprio la matematica quantistica, ci spiega che è possibile avere degli stati particolari che si chiamano stati di superposizione, in cui la luce è accesa o spenta.
Accesa o spenta, però allora non è il discorso anche filosofico, perché alla fine la filosofia greca nasce da questa domanda, no? Da cosa hanno origine le cose e come si spiega la realtà. E tanti filosofi già nell'antichità dicevano che la realtà spesso si spiega come è il risultato di un'opposizione a qualcosa, cioè il caldo si spiega col fatto che esiste il freddo, l'amore si spiega col fatto che esiste l'odio, però non è un discorso di questo tipo, cioè non è un'opposizione di contrari.
Non è un'opposizione di contrari,
anzi. È una, come dire, la possibilità che entrambi possano coesistere.
Esatto, e solamente nel momento in cui io entro nella stanza, vedo quello che c'è e mi accorgo che la luce è accesa o spenta. Ma magari alcuni di voi lo so che avranno sentito parlare del famoso gatto di Schrödinger.
Questo sì, questo si è sentito anche a scuola.
Il concetto è identico, è lo stesso.
Fin tanto appunto però non apri il sacco e non vedi le cose, uno può essere tutto, cioè potenzialmente può essere tutto.
Corretto.
Ciò che sta dentro. E quindi questo spiega un attimino, però ecco, quello che ti voglio dire è questo. Il nostro cervello è in grado di percepire, il nostro cervello è quantico, nel senso funziona in questo modo, è in grado di percepire queste cose o non riesce davvero a comprenderle?
Allora, se andiamo nell'ultra piccolo, quello che possiamo pensare in realtà è proprio che anche il nostro cervello in qualche maniera ci sia un'interazione quantistica fra i neuroni, ma dal punto di vista dell'istruzione che abbiamo avuto, almeno noi parliamo, diciamo, in l'ambito europeo, sicuramente non siamo stati educati al modo di pensare quantistico. Non pensiamo mai al fatto di poter esistere contemporaneamente in due luoghi, al fatto che le cose possano essere contemporaneamente una cosa e l'altra, e solamente nel momento in cui io vado a misurare questa cosa, allora ecco quella è, diciamo, l'uscita, questo è il risultato della mia misura.
Questo è interessante perché alla fine non è soltanto un fatto scientifico o fisico, però qui siamo andati in un campo invece culturale, cioè è come se diciamo, il nostro modo di pensare ovviamente fosse influenzato, come è chiaro che sia, dall'educazione che abbiamo. E siccome siamo educati dalla fisica, quella classica, no? Secondo principi anche deterministici, perché ha vinto l'illuminismo, diciamoci la verità, e quindi la spiegazione anche, come dire, anche una spiegazione anche, diciamo così, univoca di qualcosa. E quindi siamo abituati a questo, quindi questo è un discorso molto interessante, molto affascinante. Però appunto i principi, mi hai detto, superposition, sì, primo principio. Secondo principio?
Secondo principio è la canzone che te lo dice.
Ah, entanglement.
Entanglement. Entanglement è una parola inglese intanto che significa intrecci, ok? Essere intrecciati. Questo, ok, cosa vuol dire, cosa significa? Uno può essere intrecciato anche in maniera classica, nel senso uno si abbraccia intrecciato. La differenza qui è che stiamo parlando di qualcosa che ha mandato in confusione i più grandi scienziati a livello internazionale. Einstein era molto confuso di questa proprietà quantistica.
Io mi ricordo questa scenetta raccontata, ovviamente, però le teorie dell'indeterminazione, così, quando arrivarono Einstein, cioè Einstein tipo cominciò a sbattere i libri, a dire Dio non può aver creato il mondo giocando a dadi, cioè come dire, com'è possibile, non mi torna, era arrabbiatissimo, non mi tornava, sbatteva le cose proprio per questo motivo.
È vero, è verissimo, verissimo, lui non si dava per vinto perché pensava che la teoria che avevano in qualche maniera sviluppato lui ed altri scienziati, diciamo, dell'inizio del Novecento, fosse sbagliata, ci fosse qualcosa che non tornasse. Ma in realtà, proprio pochi anni fa, in realtà si è dimostrato che la teoria di Einstein, nel senso, era vera ed è veritiera. Ma spieghiamo un attimino che cos'è l'entanglement. Immaginiamo quindi di avere, diciamo, due particelle, e queste due particelle sono legate da un legame, diciamo, proprio entangled, quindi una proprietà fortissima che lega queste due particelle anche a distanza di milioni di chilometri. Significa che se io ho una di queste due particelle, ce l'ho nella Terra, l'altra particella ce l'ho su Marte, queste due particelle quantistiche entangled hanno quello che si dice una correlazione, quindi una proprietà che adesso vado a spiegare più in dettaglio, unica, diciamo, e solamente loro due sono in grado di essere correlate, di essere entangled fra loro. Facciamo un esempio concreto e cerchiamo almeno di spiegare un pochino che cosa significa. Immaginiamo di avere due guanti gemelli e entangled. Un guanto è rosso e un guanto è blu, ok? Questi guanti sono guanti quantistici. Questi guanti vengono messi all'interno di due scatole. Una scatola la teniamo qui in un enorme radio, l'altra scatola la mandiamo a Pisa, ok? Nel momento in cui questa scatola viene ricevuta a Pisa, tutto è chiuso, nessuno sa niente. Ma la persona che aprirà a Pisa la scatola, e nel momento in cui farà una misura, cioè guarda dentro la scatola cosa c'è, se vede un guanto blu, istantaneamente quello che succede è che il guanto che apriremo qui sarà rosso, o viceversa. Cioè, se lui avesse aperto e avesse trovato il guanto rosso, istantaneamente il guanto blu sarebbe stato qui. Attenzione, questo non significa, cioè ovviamente anche dal punto di vista classico, io posso avere una scatola rossa e una scatola, diciamo, un guanto blu e un guanto rosso, ma quello che significa è che nel tragitto, in tutto questo periodo di tempo che il guanto è andato da qui a Pisa, lo stato quantistico è stato in una sovrapposizione di rosso e blu.
Allora, innanzitutto, vabbè, ringraziamo gli ascoltatori che sono da casa e se vogliono possono scriverci su Orme Radio. Noi siamo in diretta su www.ormeradio.it e siamo in multistring. Possono scriverci e avranno in omaggio dei guanti quantistici. Lo dico qua in diretta, No, è un prodotto veramente innovativo. Sei d'accordo, Marco?
No, tra l'altro stavo notando il fatto che anche due microfoni sono entanglati, perché abbiamo uno rosso e uno blu proprio lì, e quindi...
E non è casuale, diciamoci la verità. No, assolutamente. Tutto frutto di un lavoro certosino a monte.
Senti, però, ma invece di, come dire, di allottare premi che poi non possiamo mantenere, diciamo, ecco, hai detto sì, scriveteci pure, però non hai detto dove, su Orme Radio, così.
No, ho detto
casualmente.
Ho dato per scontato, è sempre sbagliato dare per scontato. Ho dato su Facebook, Instagram, Twitch e
YouTube.
Dove ecco, vi torna a volte più comodo. Mi scordo sempre qualcosa. Dove vi torna più comodo? Sulla piattaforma che preferite. E potete stare su piattaforme, su più piattaforme contemporaneamente, no? Potete essere intrecciati.
Per un discorso anche di indeterminazione potete scegliere. Fate collassare la funzione d'onda e decidete su quale piattaforma vi torna più comodo.
Intanto sta collassando il mio cervello umanistico. Perché io non ho un cervello quantico, ma un cervello umanistico che è limitato su certe cose, lo sai, vero? Insomma,
te sei un po' la cavia, sei stato messo lì apposta per capire quanto il tuo cervello poteva reggere la pressione di queste rivelazioni.
Sono molto affascinato. Quindi, ricapitolando, ecco, due principi fondamentali che stanno alla base della meccanica quantistica, abbiamo detto il superposition e entanglement, ovviamente usando termini in inglese, rigorosamente in inglese. Ora, volevo andare un po' su questo discorso sempre dell'entanglement. Io qui si parla ovviamente, si è parlato di oggetti, no? Ma
particelle.
Ma posso andare anche sul discorso magari, non so, i sentimenti, è possibile spiegare certi sentimenti oppure il funzionamento anche in questo caso cerebrale attraverso l'entanglement, attraverso queste particelle quantistiche, è possibile o no? O solo si parla di materia?
Qui parliamo di stati quantistici, neanche di materia, bisogna fare un po' attenzione. Allora, qui introduciamo una, diciamo, ricerca di frontiera che cerca di spiegare dov'è il limite fra la quantistica e la parte classica del mondo. Nel senso che ancora oggi noi non sappiamo definire il limite, cioè se io prendo un elemento, prendo una pallina, questa pallina sarà fatta di atomi, ok? Ma a che livello, diciamo, questi atomi si comportano dal punto di vista quantistico o un agglomerato di atomi si comporta dal punto di vista classico? Questo limite fra il fisico quantico, fisico quantistico e la fisica classica è ancora indeterminata e c'è veramente un campo di studi enorme che va in questa direzione per cercare di capire qual è veramente il limite fra il mondo classico e il mondo quantistico.
Ma un'altra domanda mi è venuta proprio da profano, non so se la meccanica quantistica appunto si interroga su comunque un principio, c'è stato un principio, cioè queste particelle, no, che sono entanglate, sono intrecciate fra loro, ma c'è una particella che è stata il principio di tutto, c'è un architetto supremo che gestisce tutta questa indeterminazione, cioè questo vabbè, senza discorsi ovviamente filosofici o teologia, ecco, però ecco, siccome li sento spesso...
Qui tocchiamo un'altra parte della fisica quantistica, che è la parte, se vuoi, anche dei multimondi, nel senso che noi viviamo in un multimondo e a seconda della, diciamo, proiezione che noi facciamo ogni singolo giorno, cioè a seconda delle decisioni che prendiamo ogni singolo giorno, scegliamo una strada o l'altra strada. Però attenzione, qui non c'è nulla di concreto al momento, ci sono molte teorie, ma di pratico e di, diciamo, anche tecnologico, che forse è quello che ci interessa anche noi, non c'è nulla di dimostrato fino ad ora.
Ah, senti, di pratica invece facciamo questo, ci sentiamo un pezzo di Daft Punk, Technologic, e poi proseguiamo questa conversazione che sta andando un po'... sta andando in profondità, Use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip, unzip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump, unlock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start, format it, buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, chart it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip, unzip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump, unlock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, ring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start, format it. Technologic, 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 technologic. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it.
it, trash it, change it, mail upgrade it, chart it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stuck all at it. Scroll it, close it, click it, cross it, crack it, switch, update it. Lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump and lock it. Tie it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it. Chart it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it. Write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it. Surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it. Name it, read it, use it, print it, scan it, send it, fax, rename it. It, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stuck or mad it, buy it, use it, break it, fix it, crash it, change it, mail, upgrade it, chart it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, crack it, drop it, zip and zip it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stuck or mad.
Questi erano i Daft Punk e noi siamo rientrati intanto in diretta e abbiamo un piccolo spazio, l'angolo del prof, l'angolo di Bacco, domandine per Davide Bacco. Abbiamo qua degli ospiti speciali, la prima è la nostra Lea Landucci.
Eccoci qua. Allora, carissimo professore, visto che so che a lei piace molto la ricerca, io negli anni ho fatto un po' di ricerca sull'intelligenza artificiale. Allora ho pensato di chiedere a ChatGPT questo. Stai ascoltando una trasmissione radiofonica divulgativa sulla fisica quantistica. Fai una domanda. Quindi adesso le faccio la domanda di ChatGPT, che è questo. Se il vuoto quantistico è pieno di fluttuazioni di particelle virtuali, è possibile sfruttare queste fluttuazioni per estrarre energia in modo utile senza violare le leggi della termodinamica?
Allora... La mia risposta penso sia no. L'argomentare questa domanda non è così banale per quanto mi riguarda. Allora, vai, prego.
No, domando perché era ovvio che era no, però ora senza, cioè fuori dallo scherzo che può essere. Secondo te è una possibilità questa? Cioè, la ricerca che c'è in questo momento sulla fisica quantistica potrebbe portare realmente a creare energia laddove non crediamo che ci sia?
Di nuovo la mia risposta è... No, nel senso che ricordiamoci che l'energia è una... è conservativa, quindi possiamo partire da questo concetto, ok? Nel senso, l'energia è qualcosa che
non si crea.
Esatto, questo è il dixit dell'energia. Quindi da questo punto di vista non può essere che noi utilizzando la fisica quantistica andiamo a creare energia dal nulla, ok? O dal vuoto. Quello che può essere è che io, sfruttando la fisica quantistica, sia in grado di migliorare in maniera molto 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 efficiente il modo che ho oggi di fare energia. Questo sicuramente, e quindi sicuramente, ecco, questo può portare a dei miglioramenti nel nostro mondo.
Quindi,
ecco,
abbassare un po' l'entropia, cioè nella creazione dell'energia, la dispersione tramite la fisica quantistica potrebbe essere ottimizzata.
Faccio un esempio. Oggi stasera passiamo solo esempi. Celle fotovoltaiche o comunque fotovoltaico. Sì. Al momento noi abbiamo un certo tipo di comprensione su come avviene la conversione, diciamo, dell'energia solare in energia elettrica. Quello che avviene è che con i nuovi tipi di materiali, pian piano negli anni abbiamo visto un miglioramento di questa efficienza. Cioè 10 anni fa una cella fotovoltaica, sparo un numero perché non lo so, era efficiente il 10%, ora può essere efficiente il 50-60%. Grazie alla fisica quantistica sono in grado, posso lavorare a livello particellare per andare a migliorare ancora di più l'efficienza di conversione solare. Questo può, ecco, in questa direzione sicuramente la fisica quantistica può
quindi
aiutare.
Abbassare la dispersione. Va bene, grazie, ho avuto la mia risposta e sono molto felice.
Grazie mille a Lea. Ho visto anche il no di Davide, prima era un no affranto proprio, è come se portasse tutto il peso ovviamente della meccanica. Abbiamo un'altra domanda, uno straordinario Federico Alfatti.
Ciao.
Buonasera.
Buonasera, ciao. Buonasera. Ciao Davide, grazie per essere qui e per darmi la possibilità di parlare. Io ho una domanda molto, giusto per capire, perché è un qualcosa che non mi torna sull'entanglement, cioè non mi torna. Mi sembra una cosa molto, cioè nel tuo esempio dei guanti, cioè alla fine quello che viene trasmesso molto velocemente, mi pare sia l'informazione, cioè io so che quell'altra scatola che è dall'altra parte, lontanissima, dov'è? È l'opposto di quella che ho io adesso, o è uguale, insomma, dipende da quello che è. Appena la apro, immediatamente so che cos'è quell'altra. Però mi sfugge proprio come possa essere applicato al mondo, cioè il fatto che questa informazione va velocissima, come poi possa essere applicato al, diciamo, in qualcosa di fisico, in un esperimento reale.
Concreto,
esatto. Non volevo usare più concreto.
Faccio un... parto, diciamo... facendo un po' un annuncio che secondo me poteva uscire come formazione che va corretta, ecco. La cosa da correggere è che bisogna fare attenzione, nel senso che qui non stiamo, ecco, rompendo altre leggi della fisica, nel senso che non stiamo superando la velocità della luce, attenzione. Cioè le particelle entangled si spostano come altre particelle nel mondo. Quindi si tratta sempre, diciamo, di rimanere all'interno, ecco, della fisica. Quello che avviene è che queste particelle che sono entangled ci servono, in realtà, possono servire per creare, ad esempio, dei numeri. Nel senso che se io associo al guanto rosso il numero 1 e al guanto blu il numero 0, posso in qualche maniera, a distanza, si dice, correlare due utenti, due aziende. Sono in grado quindi di avere una, si dice, una generazione, ad esempio, di numeri casuali, utilizzando questo fenomeno. E i numeri casuali, nel senso, sono utilizzati in realtà tantissimo nella nostra società, per software di simulazione, per, diciamo, anche, diciamo, il gaming o altri tipi di tecnologie, nel senso, cose legate sia alla parte aziendale che alla parte, diciamo, anche personale. Ecco.
Ok. Mi è un po' più chiaro.
Grazie mille a Federico e a Lea. E domande molto interessanti, ci permettono queste domande di proseguire, ci fanno l'assist per la prosecuzione un po' diciamo, di questa trasmissione, di questa chiacchierata, va, chiamiamola così. Domanda, quindi Federico ha usato il termine applicazione, quindi noi abbiamo parlato di origini, abbiamo parlato di basi, e ora ti dico quali sono le applicazioni di questa meccanica quantistica, cioè facciamo un po' di ciccia, ecco. Dov'è che interviene la meccanica quantistica e come ci può aiutare anche nella vita quotidiana,
Questa è una domanda che mi piace molto, perché in realtà è proprio quello che mi, diciamo, mi tocca dal punto di vista anche della ricerca, nel senso che la mia ricerca era, nel senso, è focalizzata sul rendere reale e concreto tutta questa bellissima, diciamo, parte della fisica quantistica. Stasera ne parleremo di alcune applicazioni, ecco, non sono tutte, non sarò esaustivo in tutte le applicazioni che saranno possibili con la fisica quantistica, anche perché non le conosciamo, è talmente nuova come fisica, ha centinaio d'anni, che non sappiamo ora cosa ci porterà, diciamo, nei prossimi 200-300 anni. Allora, applicazioni. La prima che mi viene in mente è la crittografia quantistica, la sicurezza quantistica, poi magari entriamo nel dettaglio. Quindi essere in grado di comunicare in maniera totalmente sicura grazie alla fisica quantistica. Questa è un'applicazione molto concreta, e poi nel senso andiamo un po' più nelle,
quando dici totalmente sicura, quindi con il concetto di sicurezza, cosa intendi? Nel senso che nessuno dall'esterno può non lo so, captare queste informazioni?
Bravo, esatto.
Okay.
Il concetto è proprio questo: se nella mia comunicazione utilizzo delle particelle quantistiche, queste particelle sono in qualche maniera legate alle leggi di cui abbiamo parlato prima, della superposition o dell'entanglement, attenzione, di queste leggi. Queste leggi, quello che garantiscono, è anche che se qualcuno cerca di rubare questa informazione, il mondo della fisica quantistica, quello che succede, si dice, fa collassare il nostro stato quantistico, quindi lo modifica. Il famoso guanto rosso, se viene intercettato, diventa arancione, per esempio.
Ho capito.
Quindi colui che misura sapeva che doveva aspettare o un guanto rosso o un guanto blu. Un guanto arancione vuol dire che c'è qualcosa di che è successo nella comunicazione.
Ma quindi ora, siccome viviamo in una realtà storica in cui la guerra dei dati, la guerra delle informazioni è all'ordine del giorno, mi chiedo anche, penso anche che le superpotenze mondiali, gli stati, stiano in qualche modo anche investendo sulla crittografia quantistica, mi immagino.
Sì,
non
sì,
so
è
se
corretto,
questo può essere
corretto,
il futuro.
È correttissimo. Ad esempio, nel senso, in Europa stiamo lavorando alla realizzazione di una infrastruttura europea quantistica, coinvolgendo tantissime aziende, fra le quali anche, diciamo, QTI. E si tratta proprio di realizzare delle connessioni fra diverse città, per il momento, sfruttando i principi della comunicazione quantistica e proprio della fisica quantistica. E questo ne garantisce proprio che la comunicazione in quella tratta sia totalmente securizzata in maniera completamente diversa rispetto a quello che avviene ora.
Questa è una rivoluzione copernicana, cioè una roba che cambierebbe proprio di fatto la comunicazione. Di fatto la comunicazione e anche ovviamente poi la sicurezza. Cioè, vabbè, affascinante, questo apre. Però ecco, come abbiamo detto, quindi crittografia.
Sì, questa ne è una, magari poi ci torniamo con più calma, sì, nel più dettaglio. La seconda sono i simulatori quantistici. Quindi immaginiamo di avere un simulatore che non è altro che una macchina basato magari su ioni o su atomi quantistici che sia in grado di simulare un comportamento e è in grado di simulare ad esempio l'effetto di un farmaco all'interno del corpo umano. Al momento cosa succede? Al momento io ho il mio computer, il classico computer, inserisco un software che mi simula circa quello che avviene a livello molecolare dell'interazione fra il farmaco e il nostro corpo. Ma quello che ci dice la fisica quantistica è no, altro ragazzi, io qui posso intervenire molto molto a fondo, posso andare a simulare l'interazione fra le molecole, perché io, nel senso, fisica, legge della quantistica, sono in grado di scriverti come dice la molecola quando viene sottoposta ad un farmaco o ad un altro farmaco. Quindi capite che è veramente, diciamo, importante, cioè si apre un mondo totalmente nuovo in questa direzione, perché sono in grado di fare delle simulazioni super accurate in tantissimi ambiti. Ambito della chimica, ambito della biologia, ambito finanziario anche.
Sì, ora, quindi chiaramente in questo caso la meccanica quantistica non può essere considerata una disciplina, come dire, che lavora su un compartimento stagno, cioè nel senso sarebbe opportuno, e magari già è così, che queste discipline comunicassero fra di loro, cioè la medicina, in questo caso mi hai detto la finanza, cioè comunque in questo caso sarebbe logico che ci fosse una collaborazione anche, che cominciassero, certo, anche certe discipline ad aprirsi magari a questa
allora,
strada.
C'è da dire una cosa che ho in qualche maniera non ho detto in maniera molto limpida. Il fatto è che al momento questi simulatori quantistici sono solo dei prototipi, mentre la sicurezza quantistica è reale, si può applicare e dal punto di vista aziendale e commerciale funziona, quando si entra nel mondo dei simulatori e anche dei computer quantistici parliamo di prototipi, parliamo di cose che solo grandissime aziende stanno sviluppando e che tantissimi scienziati in giro per il mondo cercano di capire e di sfruttare in qualche modo a loro favore, ovviamente.
E quindi mi hai detto, quindi sulla sicurezza, sull'accuratezza, quindi crittografia quantistica e simulatori quantistici. Altro?
Abbiamo altre due. Una, abbiamo sensori quantistici e computer quantistici. Che vuol dire sensori quantistici? Altro esempio pratico. Noi tutti andiamo, come dire, quando capita, si va in ospedale, si fanno gli esami e ci dicono, guarda, questa malattia o quest'altra malattia o magari non sia nulla, ecco. Se riusciamo a sfruttare anche qui la fisica quantistica, hanno dimostrato e stanno dimostrando che sono in grado di avere dei nuovi tipi di macchinari, quindi nuova tecnologia, che è molto più accurata nell'andare a fare una diagnosi. Questo significa che si spera, e nel senso, e ci sono dal punto di vista teorico le capacità di riuscire a diagnosticare certe malattie ben prima di quanto riusciamo a farlo d'ora. Quindi anche qui è un cambio un po' di paradigma, è molto bella questa cosa per la nostra società.
Sulla prevenzione, senz'altro, oggi uno dei temi all'ordine del giorno per quanto riguarda la sanità è appunto la prevenzione, no? E questo sarebbe anche questo rivoluzionario, cioè siccome ormai la medicina comunque ha raggiunto dei livelli buoni, però ecco, sulla prevenzione la strada da fare è ancora molto molto lunga, e se mi dici appunto che la sensibilità di questi strumenti, di questi sensori, è altissima, cioè si può quantificare come sensibilità?
Dipende da che macchina stiamo utilizzando, nel senso, comunque diciamo sicuramente 2-3 volte di quello che si riesce a vedere ora c'è una miglioria rispetto diciamo alle macchine odierne. Attenzione, anche qui prototipi, non c'è nulla al momento di commerciale legato a questo.
Ora lo chiedo a te perché sei qui ovviamente, ma chiedo alla meccanica quantistica, cioè in un futuro imprecisato questi prototipi diventeranno strumenti, cioè io mi immagino che, non so, 20, 30, 40, 50, 100 anni ce li avremo questi strumenti?
Lo spero anch'io, diciamo l'unico modo per averli è la ricerca. Sicuramente questo è la ricetta per portare avanti questo tipo
non
di
non so se ci puoi rispondere a questa domanda, perché magari si va più nel politico. Quanto si investe nella quantistica, nella meccanica quantistica?
Dove? In Italia, in Europa, nel mondo?
Tutte e tre. In Italia.
Allora, in realtà, diciamo, con i fondi legati al PNRR, la quantità di risorse è aumentata di molto rispetto ad anni fa. Però lasciamo stare, ci sono altri problemi legati al modo di spendere questi fondi. Dal punto di vista europeo c'è tantissima interesse e anche tanti fondi sono stati messi e saranno messi per queste tecnologie. Dal punto di vista mondiale sta diventando veramente molto molto importante, soprattutto perché anche, non so, tanti di voi immagino avranno letto articoli o qualcosa di legato al mondo anche del computer quantistico, questo oggetto misterioso che tanti di voi ne sentono parlare, ma che sotto sotto non immagino, non si sa che cosa, per che cosa possa essere utile.
Infatti hai menzionato la quarta applicazione, no? Ha detto, ora, le applicazioni sono tantissime ora, però ne hai selezionate quattro, mi ha detto, e il computer è l'ultimo, no? E io ho letto qualcosa ovviamente su siti magari divulgazione scientifica, però ecco, le potenzialità di questo computer quantistico quali sarebbero? Cioè potenzialità assurde.
Attenzione, allora qui non stiamo parlando di sostituire i computer che tuttora utilizziamo o i cellulari che utilizziamo, quindi quello rimarranno. Qui stiamo parlando di una macchina che si basa sulla legge della fisica quantistica, quindi che vive in questo concetto di superposition e di entanglement, ed è molto molto brava a risolvere alcuni problemi.
Alcuni,
attenzione, alcuni, non tutti i problemi. Esempio pratico: ho un labirinto, che fai? Noi esseri umani cosa facciamo? Entriamo in un labirinto, scegliamo la prima strada, o a destra o a sinistra, o vai dritto, e cerco di trovare l'uscita, diciamo, provando una strada alla volta. Mi torna?
Sì, ci torna.
Ma in realtà c'è quella regola per uscire dal labirinto, che te prendi o destra o sinistra e poi tanto giri che prima o poi esci.
Te usi questa, vero?
Sì, queste cose che vi faccio.
Ecco, nei
ritagli di tempo però.
Nel mondo quantistico quello che avviene è totalmente diverso, dato che le regole, diciamo, che governano il nostro mondo sono diverse. Noi riusciamo ad esplorare, quello che si dice, tutti i cammini allo stesso istante. Cioè dovete immaginarvi che una particella si divide in tutti i cammini e quindi istantaneamente trova la via d'uscita, trova la soluzione.
Beh, questa potrebbe essere la soluzione anche Ora la butto su un attimo sull'umanistico, col beneplacito di Marco che mi guarda con l'occhio. Però sul concetto, per esempio, di questo di essere qua e anche là, di tutti i percorsi possibili, immaginabili, cioè, alla fine, la nostalgia, sono spesso sentimenti che si originano dal fatto che io sono qua e vorrei essere al contempo anche là o con quella persona là. Ti faccio una domanda, guarda, da profano, veramente questa domanda se l'hanno fatta in tanti. Mi spieghi la differenza fra entanglement, forse l'hai già detta ma la voglio risentire, e teletrasporto? Perché anche qui ti diranno, ma che c'entra la quantistica col teletrasporto? È possibile questo teletrasporto o no? Cioè, se è possibile, questa è una domanda da profano, però la voglio sapere, ecco.
Qui tocchiamo un altro, diciamo, principio base della fisica quantistica. Dobbiamo fare quindi un passo indietro un po' dalle applicazioni, ma nel mondo quantistico il teletrasporto esiste. Attenzione.
Esiste, quindi non detto una bestemmia quantistica.
Ma quello che vado
Scusa, la puoi ridire? Ridi un attimo questa cosa, ne ho bisogno.
Nel mondo quantistico,
attenzione,
il teletrasporto esiste.
Era l'ora che qualcuno lo dicesse, che avesse il coraggio di prendersi questa responsabilità.
L'ha detto. Testimoni.
Ma il punto qual è? Che cosa sto teletrasportando? Quello che teletrasporto è uno stato quantistico. Cioè, di nuovo, tra teletrasportare una particella quantistica, lo stato della mia particella quantistica. Ma se mi avete ascoltato durante, diciamo, la serata di questa sera, durante la registrazione, vi ho anche detto che non siamo ancora in grado di capire dov'è il limite fra quantistico e classico.
Cioè, quindi mi stai dicendo che non si possono teletrasportare le persone ancora?
Cavolo, noi volevamo finire col botto, questa la usavamo poi distribuiamo a livello mondiale con questa news incredibile che il teletrasporto tra le persone è possibile. Purtroppo scherziamo, però quindi, perché ecco, l'errore che ho rifatto io ti ho ascoltato attentamente, però l'errore che ho fatto io è quello che fanno in tanti, cioè ho riconfuso. In questo caso ho usato il concetto di oggetto di materia invece che di stato quantistico. Cioè, te mi hai riportato su questa cosa qui. Quando si pensa al teletrasporto, c'è un oggetto che da qui arriva qua.
Lì, esatto.
Dragon Ball, no? Sì. Dragon Ball. E invece tu mi hai riportato, è uno stato quantistico.
È corretto.
Ecco, quindi questo è.
Quindi quello riesco a teletrasportarlo. E questo stato funziona veramente come un teletrasporto. Cioè, grazie al principio dell'entanglement, facendo interagire uno dei due, diciamo, particelle entangled con una particella X, questa particella X viene teletrasportata dall'altra parte. Quindi le proprietà che questa particella aveva ad Empoli si ritrovano a Pisa identiche, grazie, diciamo, alla fisica quantistica.
Ok, ti faccio un'altra domanda. Ti veramente hai detto quattro punti fondamentali, quattro applicazioni che già ci sono e che potremmo sviluppare. Ce ne sono altre magari così fantasmagorie in questo momento, sono qui che gravitano un po' nell'etere, però insomma potrebbero davvero cambiare qualcosa.
Ce n'è un'altra. Questa si chiama Quantum Internet.
Quantum, anche io pensavo
internet.
Dicesse
internet quantistico,
non quantum verde, Marco. Quantum internet. Quantum internet.
Attenzione, anche qui non stiamo sostituendo e non vogliamo sostituire l'internet che conosciamo oggi, ma il concetto è abbastanza semplice dal punto di vista figurativo. Internet cos'è? Internet è una rete di dispositivi. Cioè, noi siamo in rete, cosa significa? Essere in comunicazione e comunicare fra vari dispositivi. Il cellulare, il computer, i nostri dispositivi a casa, il famoso IoT, ok? Tutto è messo in rete e quindi è messo in collegamento che ognuno può parlare, diciamo, fra uno e l'altro, ok? Questo è l'internet classico, che conosciamo bene ormai. Oramai, diciamo, lo utilizziamo, lo sfruttiamo praticamente sempre. L'internet quantistico cos'è? È l'idea di avere in rete oggetti e dispositivi quantistici. Quindi nel momento in cui sarà possibile avere dal punto di vista reale questi oggetti distribuiti e localizzati nel mondo, quello che possiamo fare è connettere in rete tra di loro. La connessione fra di loro ci porterà ad avere nuove applicazioni che al momento, diciamo, anch'io mi trovo in difficoltà a raccontare, perché non avendo l'internet quantistico, avendo pochi oggetti fra le mani, siamo in difficoltà a dire ok, riesco ad immaginare quello che avverrà dopo. Ci sono alcune idee, nel senso ce ne sono parecchie anche di idee, ma dal punto di vista applicativo e implementativo al momento, diciamo, è un po' qualcosa che avverrà nei prossimi 10-15 anni.
Ok, quindi ci siamo, dai, questa la vediamo, dai.
Cioè, siamo sul bordo, diciamo, di della scoperta di tante cose interessanti. Ma ti volevo domandare, Davide, secondo te qual è la... Cioè, personalmente, proprio a te, Davide Bacco, dottor Davide Bacco, qual è la cosa che ti eccita e entusiasma di più riguardo alla materia sia della meccanica che della fisica quantistica?
Occhio al verbo, ha detto eccitare.
E soprattutto, visto che abbiamo detto che i prossimi anni saranno sicuramente ricchi di scoperte, ecco, quali sono le frontiere che tu vedi più plausibili, diciamo, o quelle ricerche quei settori di ricerche che sono più promettenti?
Allora, dal punto di vista, diciamo, commerciale e applicativo, sicuramente la comunicazione quantistica, la sicurezza quantistica, le reti quantistiche sono qualcosa che sta veramente venendo implementato e realizzato nei prossimi 2 o 3 anni, anche 5, diciamo, da 2 a 5 anni. Come secondo step vedo sicuramente il computer quantistico, perché tantissimi investimenti sono fatti in quel settore e tantissime aziende stanno lavorando in quel contesto, perché c'è interesse ovviamente economico anche da quel punto di vista. Personalmente, quello che mi eccita, anche se non riguarda la mia ricerca attualmente, è capire il limite fra il quantistico e il classico. Cioè, dov'è una particella? Cioè, fino a che dimensione un oggetto, o meglio una particella, si comporta in modo quantistico e poi abbandona, diciamo, la fisica quantistica e si comporta come fisica classica. Questo, secondo me, ti porta veramente anche ad esplorare qualcosa che va un po' oltre l'applicazione, ma guarda proprio la scienza di base e la ricerca di base, ecco.
Insomma, tanta roba. A proposito di eccitazione, ci sentiamo un piccolo, l'ultimo pezzo della serata, che è Cosmic Love. No, Cosmic Love è un pezzo dei Florence and the Machines. Ci lo sentiamo insieme, ci godiamo questa eccitazione da meccanica quantistica e poi siamo in chiusura, purtroppo. Dovremo chiudere. A falling star fell from your heart and landed in my arms.
stayed in the darkness with you.
Questo era Cosmic Love dei Florence and Machines. Siamo in chiusura, purtroppo siamo in chiusura. E qua abbiamo però un'ultima domanda di un nostro ospite, Furio Bordieri. Buonasera.
Buonasera.
Prego, prego, Furio.
Buonasera, buonasera a tutti. E, ciao, volevo Furio. Chiedere al mio amico professore Davide Bacco, grande, visto che viviamo in questo mondo moderno molto, molto veloce, diciamo, e che appunto si sta adattando a queste nuove tecnologie tipo la blockchain, che è molto influenzata, diciamo, o comunque fa molto conto sulla crittografia attuale. Volevo sapere se la meccanica quantistica, la fisica quantistica e quindi la crittografia quantistica poteva influenzare questo mondo, diciamo, questo mondo delle blockchain in generale, in positivo o in negativo.
Allora, la risposta semplice in realtà è al momento non sono in, diciamo, sono due vasi separati, nel senso che ci sono varie ricerche nel settore scientifico per cercare anche di utilizzare la fisica quantistica in relazione alla blockchain. Ma la blockchain è qualcosa, diciamo, di puramente classico, matematico, cioè un programma, diciamo, un algoritmo matematico che ci permette di, diciamo, cifrare, ottenere sicurezza, ecco, delle determinate operazioni o finanziarie di qualsiasi tipo. La fisica quantistica lì in realtà non va a contrastare questo, però non ti nego che anche noi nel nostro piccolo stiamo cercando di utilizzarla per rafforzare in realtà la blockchain, quindi combinare la blockchain alla crittografia quantistica.
Okay.
Ti terrò aggiornato.
Ok, grazie.
Grazie mille Furio, questa era l'ultima domanda della serata, siamo in chiusura, ovviamente ci uniamo tutti in coro nel dire grazie al professor Davide Bacco che questa sera è venuto qua nei nostri studi e ci ha parlato di questo applauso di cuore veramente, grazie. Sentito, senti, prenditelo Davide questo applauso.
Grazie mille, veramente grazie a voi per avermi sopportato, ecco, per quest'ora.
E ovviamente noi vi lasciamo, e anzi io faccio una promessa, vabbè, faccio una promessa che domattina vado a scuola, vado in classe e parlerò con le mie nuove conoscenze ora di quantistica. No, mi dicono tutti di non farlo, però di inseminare un po', di mettere un po' il germe, no, della quantistica, e chissà, magari uno su 100... Cosa blaterano di là? Ma cosa fanno? Cosa ridono? Cosa
non ti curare di loro, ma guarda e passa. Ecco,
guardiamo
e passa.
Oltre. Noi abbiamo bisogno di studenti quantistici.
E noi, quantisticamente parlando, vi abbracciamo tutti, va bene? Siamo qui, ma anche...
Vi entangliamo.
Voi. Entangliamo tutti insieme, c'è questo abbraccio di amore cosmico, e vi diciamo buonanotte e alle prossime. Sì, perché no? Alle prossime. Buonanotte. Un saluto.
Ciao, grazie.
Ciao.
Un'erezione, 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 un'erezione triste. Per un coito molesto, per un coito modesto, per un coito molesto. Spermi, 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 spermi differenti. Per ingoi indigesti, per ingoi indigesti.